qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera, qui Radio Nazionale Veneta. Stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera leggeremo un reportage sullo Stato di Israele pubblicato dal giornale di Vicenza il 28 gennaio 1986 a firma Valerio Serraglia, dal titolo Israele, la pace in bilico. Viaggio dentro un paese e i suoi annosi problemi. Importante ruolo svolto dai giovani a tutti i livelli. La particolare struttura dell'esercito. La vita nei kibbutz, un'organizzazione e una solidarietà da esempio per i popoli in via di sviluppo. Nell'Alta Galilea e sulle alture del Golan, una tranquilla irrealtà. Aqaba, fiore all'occhiello del turismo, i miseri beduini. Era da molto tempo che avevo messo in preventivo un viaggio in Israele, allo scopo di rendermi personalmente conto, nei limiti di un viaggio di 10 giorni, della situazione in questo vicino e importante paese. Ci andai con i pregiudizi comuni. Pensavo di trovare uno stato fortemente presidiato dalle forze di sicurezza, mentre, quando atterrai all'aeroporto Ben Gurion, la presenza militare era del tutto insignificante. Lo stesso dicasi per la città di Tel Aviv. Avevo in programma di visitare soprattutto le zone occupate dopo il 1967, Cisgiordania, alture del Golan e fascia di Gaza, entrando in città e nei kibbutz. Sono stato particolarmente colpito dall'importante ruolo svolto dai giovani, che a tutti i livelli hanno responsabilità importanti. Abbandonai Tel Aviv poiché non mi interessava granché e mi portai a Gerusalemme, strano e multiforme agglomerato di gente, dove si può chiaramente capire da un insieme di fattori che al di là di una possibilità di tutte le confessioni di essere presenti liberamente, comunque Gerusalemme non verrà mai abbandonata da Israele. La situazione in città non era molto tesa, perlomeno di giorno, con una torma di gente che sciamava in tutte le direzioni e che soprattutto, nonostante fosse sconsigliato dai più timorosi, visitava il Levantino, mercato arabo che a dire il vero mi è sembrato più interessante e vivo del Gran Bazar di Istanbul. Con il calare della sera le cose assumevano un'altra connotazione, tanto è vero che c'è stato l'accoltellamento di un giovane israeliano mentre passeggiava con la propria fidanzata. Passeggiando nelle vie centrali di Gerusalemme, potei constatare un fatto che era e rimase una costante. I giovani, appartenenti all'esercito israeliano, camminavano portando appresso la propria arma individuale. Inoltre, cosa che farebbe inorridire i nostri ufficiali, le uniformi erano le più varie. Sembrava, più che trovarsi di fronte a un esercito vincitore di 4 guerre, definito anche come i prussiani del Medio Oriente, di essere tra i nostri partigiani durante la guerra di liberazione. Lo stesso rapporto tra soldati e ufficiali è del tutto informale e al di fuori di qualsiasi burocratizzazione. Questo si può anche capire dalla struttura stessa su cui si regge l'esercito. Ogni cittadino, a prescindere, e questo viene ribadito con forza, dalla propria confessione religiosa, deve prestare servizio per 3 anni gli uomini, 2 anni le donne. Ogni anno, fino al compimento del 54° anno di età, viene richiamato per 45 giorni. In pratica, il popolo israeliano è permanentemente mobilitato, in caso di necessità, con un'organizzazione ad alto livello. Proseguì per visitare alcuni kibbutz in Cisgiordania, passando e fermandomi a Gerico, deliziosa oasi in un ambiente desolato. Dovetti necessariamente fermarmi ad assaporare i profumatissimi e gustosi agrumi, vanto del luogo. Ebbi anche un colloquio con gli abitanti arabi, che mi sembravano più propensi a sentirsi giordani che palestinesi. Ovviamente questa è una mia superficiale opinione. Lungo la strada verso Tiberiade, nella valle del Giordano, ebbi modo di vedere una serie di kibbutz alternati al deserto, verdeggianti i primi, arido il secondo. Prima di arrivare al lago di Tiberiade potei entrare nel kibbutz di Bet Zera, formato da 500 israeliani e 25-30 volontari stranieri, e verificarne la vita economica e sociale. In questa comunità si coltivavano cotone e banane, si allevavano bovini in una stalla modello, c'era anche una fabbrica interna di materiale plastiche con macchinari prevalentemente italiani, di cui si parlava un gran bene. Nel kibbutz la giornata lavorativa è di 6 ore per 6 giorni. Il sabato è di rigoroso riposo. Posso dire che queste comunità hanno raggiunto lo stadio più avanzato sotto il profilo della democrazia interna e delle garanzie sociali. Riguardo a ogni kibbutziano, riceve dalla comunità quanto serve ai propri bisogni. Tutto quello che viene prodotto in più nella stessa viene reinvestito per ampliare e migliorare la vita e l'economia dell'insieme. In ogni kibbutz ciascuna famiglia abita in una casa singola. Per mangiare può utilizzare la mensa comune oppure prelevare dai supermercati quanto serve. L'istruzione singola è totalmente a carico della comunità, dall'asilo nido all'università. Le contraddizioni che si possono verificare tra le varie generazioni non esistono, in quanto manca il pomo della discordia. Non esiste alcun tipo di eredità. Anche le persone anziane svolgono un loro ruolo. Uno dei principi democratici che mi hanno fatto notare è l'interscambiabilità dei ruoli lavorativi e direttivi al loro interno. Nessuno può essere eletto per più di 2 anni nella direzione di una branca di lavoro. Ciascuno deve svolgere più ruoli, anche i più umili, a rotazione. Una considerazione che posso trarre dalla visita a queste comunità: l'organizzazione e la solidarietà presenti devono essere prese comunque a esempio da tutti quei paesi in via di sviluppo che si trovano ad affrontare una situazione particolarmente disagiata nella lotta contro le asperità della natura, poiché non è pensabile che il singolo sia in grado di ricavare risultati di qualsiasi tipo in quanto tale. Nella quotidiana e aspra lotta contro il deserto non c'è tregua. O avanzano l'uomo e il verde, oppure avanza il deserto. Mi sembra di poter trarre questa considerazione rispetto a questa economia, che alle soglie del XXI secolo, con i problemi che assillano l'umanità e in particolare i paesi del terzo mondo, non sia pensabile attuare un'economia di tipo pastorile con l'attuale incremento demografico e con la scarsità di praterie e di acqua. Continuai il mio viaggio attraverso la ridente e turistica Tiberiade, verso Nazareth, cittadina prevalentemente abitata da arabo-palestinesi, e da qui ad Haifa, importante porto sul Mediterraneo, base di partenza per il successivo viaggio nell'Alta Galilea e sulle alture del Golan, visitando Metulla, cuneo di terra che si inserisce all'interno del Libano, potei respirare un'aria di tranquilla realtà. Ad essere sull'ultimo avamposto dell'esercito israeliano, primo avamposto delle forze di interposizione dell'ONU e sbocco dell'esercito del Libano del Sud del generale Laad. Intuii che per quanto concerne i cristiano-libanesi, dopo i massacri subiti ad opera delle milizie musulmane, a seguito del ritiro delle forze israeliane dallo Shuf, non resti loro nessun'altra alternativa al difendersi ad oltranza. Tanto è vero che tutti i cristiani a sud di Beirut tentano di concentrarsi nella zona sotto il controllo delle forze del generale Laad. Da lì partii alla volta di alcuni villaggi drusi, verso le alture del Golan, terreno oltremodo impervio e inospitale, oggetto della contesa tra israeliani e siriani. Lungo la strada numero 98 ebbi modo di vedere, nella sottostante pianura, una serie di kibbutz, che prima della guerra dei 6 giorni erano giornalmente sottoposti al tiro nemico. Dopo un'attenta visita alla regione, è mia personale convinzione che, sia per le cose sopradette, sia per l'importanza strategico-militare, comunque tali alture non saranno mai oggetto di trattative da parte di qualsivoglia governo israeliano. Presi l'aereo per recarmi nel Golfo di Aqaba e atterrai all'aeroporto di Eilat. Strano aeroporto, come quello di Hong Kong, che che arriva nel centro della città, a pochi metri dal mare. Questo centro, frequentato prevalentemente da scandinavi, è il fiore all'occhiello del turismo israeliano. Ai confini di Eilat esistono la città giordana di Aqaba, dove non ci sono grossi contenziosi, in quanto i giordani e gli israeliani non hanno alcun interesse a provocare tensione in porti di notevole interesse per la loro economia. E il villaggio egiziano di Taba, dove, a parte il problema territoriale, esiste una certa tensione a seguito dell'uccisione da parte di un soldato egiziano di alcuni turisti israeliani che si stavano recando al monastero di Santa Caterina. Nel ritorno verso Tel Aviv attraversai il deserto del Negev, dove ancora una volta riuscii a meravigliarmi di come prosperassero su quegli altipiani dei rigogliosi kibbutz, in particolare il famoso Ben Gurion, e arrivai al nodo di Be'er Sheva. Qui esistono miseri insediamenti beduini, dove non sembrano siano trascorsi 1986 anni. Nonostante le difficoltà che potevo incontrare, decisi di addentrarmi nella striscia di Gaza. Superato l'ultimo posto di blocco dell'esercito israeliano, ebbi modo di vedere quali fossero le tristi condizioni degli abitanti palestinesi. Questi luoghi erano non dissimili da altri insediamenti palestinesi nel Medio Oriente. Certo che se non si trova una soluzione dignitosa ed accettabile per questo popolo, non ci sarà molto da sorprendersi se il terrorismo si alimenterà. Mi avviai all'aeroporto e durante il viaggio di ritorno trassi quest'ultima conclusione. La pace qui è indivisibile da una ricerca comune di rapporti di buon vicinato e da una apertura a scambi economici tra Israele e i suoi vicini. In caso contrario, la soluzione del problema del popolo palestinese rischia di rimanere una chimera, finché il popolo israeliano si sente accerchiato all'interno di un ghetto, anche se questo si chiama Stato di Israele. Valerio Serraglia.